Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori e benvenuti a un nuovo episodio di Giovani sull'orlo di una crisi. Questa sera a condurre ci sono io, Michelangelo, e gli interventi che ci saranno in questa puntata saranno di Federico, che ci parlerà della situazione dell'inflazione in questo momento nel nostro paese, dovuta principalmente ai rincari dei prezzi delle energie. Poi avremo Stefano, che ci parlerà del clima di repressione in cui stiamo vivendo in questo periodo, tra il ministro Lamorgese che non esita a manganellare gli studenti e le condanne che arrivano per il corteo del 2019 di Genova antifascista, condanne anche pesanti. E infine chiudiamo con Filippo, il quale ci parla delle dichiarazioni che sono uscite nei recenti giorni di alcuni osservatori non proprio compagni della politica interna americana, che ci parlano di che tratteggiano un dipinto a tinte fosche, quasi toni da guerra civile. E detto questo, vi lascio agli interventi. Grazie mille.
Ciao a tutti quanti gli ascoltatori, oggi parliamo di economia e di come un fenomeno inflazionistico sta minacciando di fermare quella leggera crescita che si stava riscontrando ultimamente in Europa. Parlando del nostro paese, nel 2021 ad esempio il PIL è cresciuto enormemente, si parla di 6,5 punti percentuali rispetto all'anno scorso, però non possiamo ovviamente non guardare l'intero, diciamo, l'altra parte della bilancia, ovvero l'anno scorso si è registrato un calo del PIL di meno 8,9%, quindi questo si tratta di un rimbalzo fisiologico rispetto al crollo che si era avuto, che si era riscontrato l'anno scorso. Adesso l'economia appunto si sta leggermente fermando, nonostante quella piccola ripresa che aveva avuto. All'inizio del 2022, infatti, per diversi fattori contingenti come la diffusione di Omicron oppure interruzioni delle catene di produzione, ma soprattutto uno elemento che ha accelerato diciamo, decrescita, comunque questo stallo, ovvero l'aumento appunto dei prezzi dell'energia, che sta provocando un'inflazione appunto più generale. L'accelerazione inflazionistica infatti parte, diciamo, anche dalla seconda, diciamo, metà del 2021, trainata soprattutto dall'aumento dei prezzi dei beni energetici, che nell'ultimo anno, riportiamo, sono saliti del 38,6%. Ovviamente non è indifferente guardare come i beni energetici hanno aumentato sicuramente le bollette di luce e gas, diciamo sul collo dei lavoratori, ma non solo, perché questa inflazione energetica ovviamente si riproduce e si ripercuote su tutti quanti quegli altri beni e servizi che devono essere prodotti necessariamente tramite energia. E quindi produrre altri beni tramite energia fa crescere il prezzo di questi beni. Possiamo vedere che i beni alimentari e i beni di prima necessità per la casa e la persona ultimamente sono cresciuti in media del 3,2% rispetto all'anno scorso. Il problema di questa inflazione è che i salari comunque restano stabili, non salgono come dovrebbero salire per poter reggere appunto questa ondata inflazionistica, e perciò in questo modo si va ad erodere il potere d'acquisto dei lavoratori. Ciò che ci interessa quindi non è quanto ci arriva, diciamo, con la busta paga, ma quanto possiamo comprare con questo ammontare di soldi di beni e servizi. Una misura per far questo è stata ufficiale, è proprio la NIC, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, o anche l'indice armonizzato dei prezzi al consumo, l'IPCA. Proprio riguardo questo, le ultime misure hanno fatto registrare un aumento del 4,8% per il NIC e del 5,3% dell'IPCA sulla crescita appunto dei prezzi del consumo, e non è veramente, non sono numeri indifferenti, in quanto non si registravano un aumento dei prezzi così esorbitanti dal 1996 addirittura. Per far fronte a questa perdita di potere d'acquisto dei lavoratori, di solito vi è un contratto appunto sindacale, soprattutto per i contratti collettivi, per la quale si tiene conto appunto delle previsioni inflazionistiche al fine di aumentare e comunque quindi preservare questa capacità di acquisto. Solamente che in base a degli accordi stipulati nel 2009 dai sindacati confederali si calcola, diciamo, questo aumento di retribuzione o diminuzione anche in base ai rapporti dell'IPCA, solamente che questo qua viene depurato dai prezzi dei beni energetici. Questo cosa comporta? Che l'aumento appunto della busta paga magari non viene fatto senza considerare l'aumento dei prezzi energetici, ma solamente quelli dei beni e servizi. Questo cosa comporta? Allora lo vediamo tramite i dati che ci fornisce direttamente l'Istat, per la quale la crescita delle retribuzioni contrattuali è salita dello 0,6%. Mentre l'IPCA, ovvero l'aumento dei prezzi del consumo, è aumentata dell'1,9%, e quindi si ha una significativa riduzione del potere d'acquisto rispetto all'anno scorso di 1,3%, che non è poco, considerando soprattutto nel paese nella quale ci troviamo, dove appunto tra i membri dei paesi OCSE è l'unico in cui si è registrata una diminuzione dei salari reali dal 1990 ad oggi, e parliamo di ben 3 punti percentuali. Quindi stiamo vivendo questo periodo davvero infernale. Soprattutto vediamo la solita risposta del governo e della repressione rispetto alle proteste che vengono portate in piazza da parte dei lavoratori. E a ciò ci riferiamo ad esempio al presidio che era stato convocato dall'Unione Sindacale di Base a Bologna qualche giorno fa presso la sede ERA, ovvero un'azienda a partecipazione pubblica che si occupa appunto dei servizi di energia, acqua e ambiente. Ovviamente questo presidio è stato accolto da una reazione della polizia veramente spropositata tra qualche manganellata e qualche spinta. Ovviamente il trattamento però non è uguale per tutti, perché non solo i lavoratori si sono accorti di questo furto dalle loro tasche, dai loro salari, che non aumentano, ma anche Confindustria, diciamo, e Confcommercio si sono accorti dell'aumento spropositato del costo dell'energia, che ha influito su una diminuzione della produzione industriale, sicuramente c'è, ovvero viene fatta ma a maggiori spese e perciò con un minor profitto per il capitale, che appunto ha visto il rincaro dell'energia e soprattutto quindi anche di altre materie prime, che hanno compresso appunto i margini di profitto. L'aumento infatti del costo dell'elettricità è aumentato del 450% rispetto all'anno scorso. Ovviamente sono numeri enormi e la risposta però è radicalmente diversa in questo caso da parte del governo, perché non spuntano fuori manganelli, ma spuntano fuori miliardi che vengono presi appunto dal PNRR per diciamo tamponare questo questa perdita di profitto da parte delle imprese. E infatti ha stanziato il governo nell'ultimo mese oltre 3,8 miliardi appunto già stabiliti per coprire il rincaro del costo dell'energia, un ulteriore 1,7 miliardi da investire soprattutto appunto per sostenere il mondo delle imprese che è maggiormente in difficoltà in questo momento. Secondo noi la risoluzione a questa crisi energetica non è quella che richiamano i vecchi europeisti che vorrebbero appunto suonare l'unica cosa che sanno suonare, ovvero un ritorno al patto di stabilità e quindi ancora ritornare verso una politica di austerità per mantenere bassa l'inflazione, ovviamente così facendo pagare col sangue dei lavoratori questa crisi energetica. Ma secondo noi sarebbe invece giusto aumentare appunto per mantenere almeno uguale o se non aumentare il potere d'acquisto dei lavoratori, aumentare i salari reali che sono bassissimi in Italia. Quindi denunciamo il lavoro povero in Italia e noi giovani lo conosciamo bene, noi giovani precari, e solamente un aumento dei salari reali può aiutare appunto quella crisi della domanda interna che stanno vivendo in questo momento anche le imprese italiane, come hanno denunciato Confindustria e Confcommercio. Perciò in realtà la soluzione è solamente una, l'aumento dei salari.
In questi giorni l'abbiamo vista in televisione mentre si univa a ipocriti pianti e solidarietà altrettanto ipocrita verso la famiglia del giovane Lorenzo, ma la verità è che alla ministra Lamorgese della morte del giovane studente ucciso dallo sfruttamento non gliene può fregare di meno. Luciana Lamorgese è un'ipocrita circondata da bastardi con scudi e manganelli pronti a essere lanciati contro migliaia e migliaia di manifestanti che ad oggi portano conflitto sociale e ideologico in ogni piazza, dagli studenti medi d'Italia ai compagni e le compagne che lottano per il diritto alla casa. Questo clima di tensione si fonde la notizia dei 43 processi ai danni delle compagne e dei compagni di Genova, che il 23 maggio del 2019 si mobilitarono in piazza Corvetto per impedire che Casa Pound svolgesse una manifestazione. Chi dalle barricate lotta quotidianamente contro la polizia e l'ostilità dei fascisti, protetti dalla stessa polizia quando il 10 febbraio, per esempio, escono dai tombini in nome del vittimismo e del revisionismo storico, riceve solo repressione, denunce e processi. Inutile negare la realtà. La ministra degli interni, Luciana Lamorgese, mena senza scrupoli e poi nega le sue viliazioni facendosi intervistare e attenendosi ai fatti espressi nei verbali della Digos, chiaramente non corrispondenti alla realtà oggettiva. Abbassare la testa adesso significa abbandonare i compagni di Genova e darla vinta alla narrazione che colpevolizza i manifestanti di tutta Italia, tentando invece di giustificare l'operato delle forze dell'ordine.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei commentare con voi quella che è la situazione della politica interna negli Stati Uniti d'America e in particolare vorrei farlo a partire da un punto di vista abbastanza insolito per la nostra trasmissione, che è quello della rivista Fortune. Un'importante rivista che fa riferimento, diciamo, al mondo della finanza di Wall Street negli Stati Uniti e quindi diciamo che dà voce ai più ricchi statunitensi e che ha fatto scrivere un articolo al miliardario Ray Dalio che è presidente del più grande fondo monetario al mondo chiamato Bridgewater, e quindi insomma è abbastanza un personaggio abbastanza importante e potente, e che ha scritto recentemente un libro sull'ascesa e la caduta delle nazioni, che è chiamato Il mutevole ordine del mondo, storia dei successi e dei fallimenti delle nazioni, e in cui praticamente ha individuato diverse fasi di disordine, ordine interni che poi possono portare a possono portare a una guerra civile o a una rivoluzione, insomma. E sostanzialmente è abbastanza catastrofista. Ray Dalio sostiene che ci troviamo all'inizio di un percorso del genere, in cui tutto inizia con la creazione di un nuovo governo, seguito da periodi di pace e prosperità, e alla fine la spesa in eccesso e l'accumulo di ricchezza e potere pesano sul sistema, portando a cattive condizioni finanziarie e intensi conflitti. Che sarebbe la fase in cui ci troviamo adesso, da cui il passo successivo, diciamo, è questa guerra civile, secondo Ray Dalio, appunto. Ora, perché condizioni finanziarie, cattive condizioni finanziarie e intensi conflitti? Allora, sul piano economico, il dato a cui fa riferimento principalmente è l'inflazione alle stelle. L'indice dei prezzi al consumo a gennaio ha schizzato al 7,5% più delle attese precedenti, che è un livello record che batte appunto il picco precedente nell'82 negli Stati Uniti. E allo stesso modo sappiamo che questo sta succedendo anche in Europa, però negli Stati Uniti questo sembra scollegato dal caro petrolio. Infatti, un altro indicatore dell'inflazione core, che si ottiene, diciamo, depurando i prezzi, dal costo dei beni energetici e alimentari, e è comunque, diciamo, aumentato del 6%, diciamo. E questo, diciamo, metterebbe una grossa pressione alla Federal Reserve, che è la banca centrale, americana, che preoccupa, appunto, a quanto pare, il nostro caro miliardario Ray Dalio, che si trova molto preoccupato. Per quanto riguarda invece quello che dicevamo, gli intensi conflitti politici, fa riferimento, diciamo, a un certo clima di polarizzazione politica che sostiene di osservare. Allora, questo fatto della polarizzazione politica è qualcosa di cui si parla da parecchio negli Stati Uniti. E sicuramente, diciamo, dall'estrema destra, il suprematismo bianco, questa cosa è chiarissima, nel senso, con quello che è successo con l'elezione Trump, ma anche con l'elezione Biden, l'assalto alla Casa Bianca, insomma, sicuramente, la destra nazionalista, razzista, suprematista bianca, appunto, insomma. Il fascismo negli Stati Uniti è sempre più organizzato e sempre più importante politicamente, ma anche militarmente in qualche maniera. In questo periodo ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, alcuni stati andranno alle elezioni, e sono ripetute le minacce, per esempio, ai lavoratori dei seggi o a diversi candidati da parte, appunto, di gruppi fascisti di questo genere, che poi sappiamo avere, diciamo, come interessi ai piani alti, buona parte della borghesia americana. Ora, dall'altro punto di vista, invece, diciamo, a sinistra, che cos'è che si sta muovendo? Ora non so, non si capisce bene a cosa faccia riferimento Ray Dalio su questa polarizzazione. Da una parte, sicuramente immagino che faccia riferimento, per esempio, alla disillusione, alla delusione che molti americani che hanno votato democratico, magari anche che appoggiavano Bernie Sanders si ritrovano delusi da un Biden che molto spesso non ha mantenuto le sue promesse quando strizzava l'occhio all'area più socialista del Partito Democratico. Ma insomma, avevamo dubbi che questo sarebbe successo? No, non avevamo dubbi, nel senso sappiamo che questa è una condizione della sinistra americana storica, per cui, ma è una conseguenza diretta del sistema bipartitico. E, un esempio su tutti, per esempio, sono la situazione su i debiti, i prestiti studenteschi. Allora, sapete che negli Stati Uniti le rette universitarie costano tantissimo, parliamo di decine di migliaia di dollari in rette universitarie annuali, e quindi praticamente, almeno che non sia una borsa di studio, però la maggior parte degli studenti si indebitano a vita per potersi permettersi gli studi e quindi sono costretti a pagare questi debiti a lungo. Una battaglia storica dell'ala che fa riferimento a Sanders, appunto, è stata quella di scardinare, ovviamente, vabbè, ovviamente di puntare a una educazione gratis. Ma una battaglia importante per cui si è speso anche Biden, era quella riguardo al cancellamento dei debiti, degli student loan, come vengono chiamati, tramite un processo per bancarotta. Ovvero esistono alcuni casi in cui alcuni ex studenti chiedono chiedono, diciamo, la bancarotta e quindi il cancellamento dichiarano la bancarotta e quindi il cancellamento del debito di studio. E Biden si era ripromesso, diciamo, aveva promesso di arrivare a cancellare fino a 10.000 dollari di debiti e aiutare questi casi in cui questi casi in cui si chiedeva l'annullamento del debito. Ora, ovviamente, questa cosa non è stata fatta, se non in due casi in cui si era, in due processi in cui si era particolarmente rivolto il riflettore dell'opinione pubblica. Ma di fatto esistono tanti altri casi in cui invece il Dipartimento dell'Educazione continua a combattere contro i debitori e a disincentivare la gente di fatto a cercare di perseguire una strada del genere per annullare il debito. E quindi, se già le promesse, diciamo, di Biden erano abbastanza leggere, nonostante fossero state fondamentali, diciamo, nella sua campagna elettorale, non è riuscito neanche a mantenere quelle, dimostrando ovviamente la sua vera anima del Partito Democratico Americano. Questo da una parte. Diciamo un'altra notizia abbastanza importante a mio parere di questi giorni è che martedì scorso sono stati licenziati 7 lavoratori di Starbucks soltanto per far parte di un sindacato. Infatti, nell'ottobre scorso, durante un periodo di mobilitazione che ha portato a un grosso sciopero generale negli Stati Uniti, è nato Starbucks Workers Unite, questo sindacato che riunisce diversi lavoratori di Starbucks, in tutti gli Stati Uniti. E perché è una cosa importante? Perché Starbucks è una multinazionale rinomata per aver combattuto con tutte le sue forze gli sforzi di sindacalizzare i propri lavoratori. Stiamo parlando di una multinazionale che ha 220.000 lavoratori e che nei prossimi anni, nei prossimi 5-7 anni, punta a crescere del 66%, quindi di un vero colosso che rappresenta perfettamente anche l'imperialismo americano, perché per esempio ha tantissimi lavoratori in Sud America che si occupano del trasporto del caffè, della coltivazione del caffè. E proprio in Cile, tra l'altro, è nata un primo sindacato dei lavoratori di Starbucks e anche una delle prime vittorie nei confronti della società. E come dicevo, sono stati licenziati questi sette lavoratori martedì utilizzando una scusa che è abbastanza classica, nel senso che per non dire che sono stati licenziati perché erano membri attivi del sindacato, che ovviamente sarebbe illegale, hanno detto che sono stati sindacati per aver. Diciamo, per essere andati contro le politiche, le regole dell'azienda. Qual era la regola infranta? Che praticamente sono state fatte fare delle foto da dei giornalisti, teoricamente, dopo l'orario di chiusura all'interno di un negozio. Vabbè, ovviamente una regola, diciamo così, completamente inutile, che c'è proprio per es poter essere sfruttata in questa maniera. E uno studio del 2019 dice che il 41,5% dei sindacalisti negli Stati Uniti sono stati, diciamo, accusati di aver violato delle leggi del genere negli Stati Uniti. E quindi capiamo come sia qualcosa di comune. Tra l'altro, lo strumento di difesa, che sarebbe l'ULP, Unfair Labor Practice, che adesso stanno provando a mandare avanti il sindacato per far reintegrare i lavoratori, è completamente inutile, nel senso che prevederebbe soltanto il reinserimento del lavoratore senza praticamente alcuna multa da pagare dalla multinazionale, se non pagare diciamo, il salario nel periodo in cui non ha lavorato, ma il salario scalato, diciamo, a cui vengono tolti i soldi che nel frattempo il lavoratore ha percepito da un altro lavoro che è sicuro che abbia fatto, perché diciamo non può non lavorare la gente, e quindi sostanzialmente alla fine a Starbucks si ritrova a pagare pochissimi soldi se riescono comunque a vincere questa causa, il che non è detto. Detto questo, vi saluto, grazie a tutti e buon ascolto.
La puntata di oggi si chiude qui, ringrazio tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per l'attenzione e l'ascolto e ci vediamo alla prossima puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. Ciao a tutti!